quel canto che ha dato inizio alla nostra preghiera di deserto che viviamo, perché tale con la presenza dello Spirito. Io ho scherzato nel dire che lo Spirito ci ha spinti fuori. No, ci ha spinti fuori, non è uno scherzo. E è presente, no? E c'è anche la presenza degli angeli. Non ci sono per noi le bestie feroci, animali selvatici. C'è la presenza degli angeli che ci sostengono. Quel canto che abbiamo fatto all'inizio è pieno di profezie positive e di ottimismo, e sono tratte dai profeti, in particolare Isaia, e intercalato dalla nostra supplica: donaci un cuore nuovo, poni in noi uno spirito nuovo, perché questo è il nostro itinerario, il nostro cammino, essendo questo il desiderio del Signore. Stiamo esaudendo un desiderio di Dio, cercando di realizzarlo con la sua forza, col suo spirito e con i suoi angeli. Che è un angelo, non è mica una... Due, ne vuol due, di babysitter, Sì, incavolato. Dunque, allora, con la presenza dello Spirito e degli angeli, noi stiamo esaudendo un desiderio di Dio che sta ricadendo anche su di noi nella positività. E se la preghiera che abbiamo preso per iniziare è anche, direi, forte, per dire che non avrò paura del Signore di fronte a tutte le difficoltà e le tentazioni, potrebbe qualcuno spaventarsi, è nella positività, proprio perché oggi ci poniamo di fronte a un tema per questa prima domenica di Quaresima che da sempre abbiamo dedicato al ritiro, e siamo riusciti anche in questi anni, da tempo, proporlo poco per volta alle altre parrocchie, per cui adesso è diventata un po' una bellissima tradizione che tutti facciano il ritiro in questo giorno, quasi tutti, altri lo rinviano. Abbiamo scelto un tema di grande attualità perché ci tocca da vicino il mondo intero. Di fronte alla crisi mondiale, che cosa ci vorrà dire il Signore? È da anni, specialmente in questi ultimi mesi, che si sente dire che il mondo, specialmente sul lato economico, va verso una profonda crisi. Allora, ci lasciamo prendere dall'angoscia? Allora, ce ne freghiamo dicendo che in qualche maniera noi tanto ce la caveremo? Perché insomma non siamo i disperati, ma però questo non è un ragionamento da cristiani, abbiamo capito, perché se dei fratelli attorno a te avranno esperienza dura e drammatica di questa crisi che avanza, potremo noi stare tranquilli, tenere il cuore chiuso. Dice San Giovanni: se dici di amare Dio che non vedi e poi trascuri il fratello che vedi, l'amore di Dio non è in te, è un amore falso. Nessuno, è Giacomo che dice che non puoi dimenticare il fratello che ha bisogno. E allora ci poniamo davanti a questo oggi, proprio all'inizio di un itinerario che ci sarà utile nella sua impostazione a rifletterci bene, per domandarci cosa che fanno in pochi, lo fanno il Papa, i Vescovi, e nelle omelie non c'è sufficientemente tempo di fare questo, ma certamente è difficile sentirlo sui giornali, sulla radio, che dicono come vanno le cose. Ci sono i più pessimisti, ci sono gli ottimisti, alcuni vedono già subito, immediatamente, insomma, è un frastuono che ci distoglie dalla realtà, perché un cristiano non dovrebbe domandarsi che cosa vorrà Dio da questa prova, che non è lui a mandare, ma che nelle prove Dio ha sempre domandato qualcosa, cioè le vuol tramutare in esperienza positiva, senza poterla necessariamente togliere. Tutto ciò che di male è capitato ai singoli, alle famiglie, alle nazioni, al mondo, Dio non l'ha mai mandato, mai. Un Dio così non è, un Dio vendicativo non è il nostro Dio, non so se ce n'è un altro che fa così, ma però non lascia passare inutilmente, non ti dice solo rassegnati, ti dice prova a pensare a che cosa può servire questo per la tua vita, la vita dei fratelli. Questo ti dice, ed è nostro dovere, ed è stile fondamentale dei cristiani non star tanto a discutere, certo, quegli impegnati in queste cose, i responsabili dell'economia, del potere, e anche noi nel nostro piccolo dobbiamo pure riflettere, perché bisogna essere coscienti e preparati. Ma un cristiano non può non chiedersi, Signore, cosa vuoi da queste prove che già stanno toccando il mondo? Cadiamo nella disperazione e ci angosciamo? Allora, premessa, l'abbiamo già fatta. Dopo aver letto il Vangelo di oggi, la piccola breve pericope di Marco, noi domandiamo, è iniziata la Quaresima, ce ne siamo già accorti specialmente per quelli che hanno potuto iniziarla giusto mercoledì, gli altri faranno come gli ambrosiani. Gli ambrosiani cominciano oggi, loro hanno accorciato un po' la Quaresima e allungato un po' l'Avvento, tanto per fare un po' diversi. Sant'Ambrogio era un bel, però ha ragione, l'Avvento era troppo corto e la Quaresima era un po' troppo lunga. E allora no, perché di giorno feriale già prevedevano a quei tempi che nei giorni feriali era ben duro poter radunare la comunità, fare l'assemblea che dice Gioele, no, radunate tutti, giorno feriale caro, fai dare le ferie. Dunque, Quaresima che cos'è oggi? Ma proprio quest'anno, prima in un contesto generale dove si pensa normalmente a tutto meno che alla Quaresima. Voi pensate, se è duro per noi riuscire a comprendere bene il concetto di Quaresima, se più di noi lo è per quelli che vengono in chiesa, 15-20%, quando va bene, comprendere nonostante le sollecitazioni che diamo, immaginate l'80%, che sente di dire soltanto che è Quaresima, ma si accorge che c'è carnevale perché i giornali si riempiono di carnevale, le piazze di carnevale, e finché dura il carnevale, chi è che pensa alla Quaresima? A volte arriva fin vicino Pasqua, quando la Pasqua è bassa. Dunque, questo messaggio lo lasciamo perdere, beati voi che invece questo messaggio non l'avete lasciato perdere, beati voi, e beati anche perché l'avete dovuto approfondire nella maniera più bella di una piccola esperienza di deserto, l'appello al pregare, al riflettere, queste ore, o quello che potete fare di queste ore, è già un piccolo segno, ma molto prolifico, cioè che dà molto frutto. Quale Quaresima oggi? Ecco, ritornare all'esperienza della Quaresima che era fondamentale per capire la Pasqua. E uno, se non capisce la Pasqua, non capisce niente di cristianesimo, è evidente, no? Il nucleo, cos'è? Allora, sempre nel cammino faticoso della Quaresima, diamolo recuperare un pochettino, diamolo recuperare un po' per non perdere, disperdere questo dono. Lo stiamo facendo, quindi gioia nel cuore che Dio ci ha chiamati. E se c'è un po' di fatica e un po' di tentazione, più che magari in avvento, ecco, in avvento c'è sempre un po' più di gente, magari si sta, non si gira. E oggi un po' siamo stati aiutati, che si dica, perché se c'era una bella stagione uno andava a trovare lo zio, eccetera, no, ecco. può darsi che ci abbia aiutato un po'. Tu senti il bisogno di deserto, di silenzio? Io credo che sì, lo sento dire spesso, ma avrei bisogno di un po' di tempo, di un po' lontano da tutti, perché sono frastornato, ho bisogno di riflettere, di pensare con tutta la confusione che mi viene alla testa. Ma spesso, come avviene per me, credo che avvenga anche per voi, si assomiglia più alla velleità che alla volontà. È un desiderio, un po' di fuga, perché poi dopo, quando ti trovi da solo per un po' di tempo, va bene, ma lungo, troppo lungo, credo che fatichiamo. Ci siamo così abituati a avere dei puntelli di sicurezze su cui appoggiarci, che se ci mancano andiamo subito in tilt. Sembrano cose da poco, ma insomma, se non hai la radio da accendere, la televisione da accendere, il caffè da prendere, la chiacchierata, il giretto, le robettine anche tue, eccetera. Insomma, sono robe che quando ti mancano te ne accorgi subito che c'è un contraccolpo. Ci siamo abituati a questo. Allora, aderiamo un po' al senso della ricerca del deserto. Questo è il digiuno vero, l'autenticità del digiuno vero. Come dice il Papa nella sua lettera di questo anno per la Quaresima, che è proprio impostata soprattutto sul digiuno. Parlo di tutto, poi prende un aspetto. Quest'anno ha scelto il digiuno, ma recuperandolo dai padri anche questo. Digiuno non soltanto del cibo, che quello si può fare anche per fare una cura, ma digiuno dalle cose che ci danno sicurezza nella giornata, nella vita, e ci fanno dimenticare il Signore, lasciando poco spazio a Lui. Senti il bisogno di purificazione e in esse di certezze per la tua vita? Altro che, questo sono sicuro di sì, perché nessuno si sente purificato di dentro, perché vivendo la vita quotidiana, questo voglio parlare, no, non di peccati orribili, ma di quella polvere che si ferma sempre nel nostro cuore, di ogni genere, di quelle piccole tentazioni. Fu tentato dal diavolo, Marco non spiega, mentre Matteo e Luca si dilungano su queste, e che pure in esse ci troviamo, vi ricordate, no, le grandi passioni, ma anche quelle piccole cose di rapporti sbagliati col Signore, con gli altri, con noi stessi. Ci lasciano scontenti certe volte, perché siamo stati fatti per la santità di Dio, siamo di fronte alla santità di Dio e ce ne accorgiamo che qualche un po' di polvere c'è, come Padre Pio che piangeva perché quel raggio di luce che era entrato nella penombra della sua cella si posava sul tavolo, e visto che quel tavolo che lui credeva bel pulito, e invece la luce ha fatto vedere che c'era molta polvere, allora fa così e vede che c'è polvere, dunque dice, così è la mia anima, allora piange. Mi sembrava fosse pulita, ma non la è, certamente polvere c'è, era sufficiente per farlo piangere. Il bisogno di purezza e di certezze, perché non si può vivere la vita senza certezza, e la nostra certezza è il Signore Gesù. Non senti allora il bisogno di Gesù, il bisogno di Pasqua, cioè di risurrezione, per incontrare il risorto al di là della croce? Perché ciascuno di noi, chi più chi meno, o secondo dei tempi, ha delle croci da portare, ce li ha delle croci da portare, e come cristiano, ma anche come esperienza umana, come cristiano nel senso che vivere seriamente la vita cristiana in tempi di secolarismo esasperato è sicuramente più difficile di quando eri circondato da tutta un'atmosfera cristiana che più o meno aiutava, no? Aiutava, perché in fondo erano tutti indirizzati così. Oggi bisogna andare spesso conto corrente anche nella stessa famiglia. Ecco dunque, se c'è bisogno di Cristo, di Pasqua, di eternità, eternità che vuol dire amore che non cessa mai, allora guarda che questa è una bella occasione, e ringrazia il Signore. E se oggi, in questo tempo, ma anche in questo pomeriggio, udrete la sua voce, non chiudete il vostro cuore come fecero i vostri padri nel deserto, che per 40 anni mi disgustarono, e ho giurato non vedranno il mio riposo. E cioè il Salmo 94, che è il Salmo venite, applaudiamo il Signore, che apre la preghiera liturgica del mattino, postriamoci davanti a Lui, ecco, c'è proprio questa affermazione. Se oggi udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Allora, adesso abbiamo aperto il cuore con questa introduzione. Oggi allora, non prossimo anno, non so cosa diremo il prossimo anno, il Signore ci concederà di esserci, e non perché è stato detto l'anno scorso, oggi, da decenni che non si sentono voci così insistenti di crisi mondiale come ora, quelli di noi, e siamo pochi, che ricordano la vigilia della guerra, noi da piccolini, comunque se ci ricordiamo, erano piccolini, pochissimi, dei presenti, vero, forse siamo qui, tutto si riduce qui, non poi dietro. La vigilia della guerra, allora segni premonitori, che io non capivo neanche bene, perché ero bambino, segni premonitori, mettevano nell'angoscia del poveri noi, dicevano la nostra gente, cosa verrà, cosa accadrà, anche perché le voci arrivavano in maniera strana, proprio per sentito dire, non essendoci mezzi di comunicazione, pochi avevano la radio a fine anni 30, e quindi robe che sentivano, se non quelli della città che vedevano i giornali fuori, ma non avevano i soldi per prenderli, qualcosa in più sapevano, ma quelli della campagna. Però si udivano cose, si sentivano cose che portavano un po' di terrore. E adesso la crisi è, economica universale, che non potrebbe risparmiare nessuno. Potrebbe. Pensate quanto lo pagheranno i poveri, se non avverrà qualche cosa di diverso. Allora, come mai capitano queste cose? Ecco, un po' ci domanderemo questo dal punto di vista religioso ed etico, non certo dal punto sociologico e politico. Non lo vogliamo e non saremo pronti, almeno io, perché sentiamo tante cose una diverse dall'altra. E crisi economica, crisi ecologica, anche qui prospettive che da anni si vanno dicendo, e questo spaventa un po' di meno, perché sembra che i riflessi siano più lontani, avverranno dopo, ma non pensiamo allora alle generazioni future, ai nostri figli, perché non ci pensiamo come il mondo, quale mondo lasciamo, e poi crisi etica, la caduta dei valori morali, non si fa del moralismo, non si fa della lamentela, voi sapete che io non sono fatto così. E quindi non voglio farlo neanche in questo momento, ma sicuramente la caduta di tanti valori di carattere etico coincide con il distacco progressivo da Dio, coincide, parlo dall'ambiente religioso, non solo cristiano, se ti stacchi da Dio sicuramente la prima cosa che si evidenzia è la caduta dei valori. Che si evidenzia, e non è per tutti chiaramente, perché alcune persone non credenti almeno dicono di non essere, non lasciano cadere i valori, ma normalmente uno che vive un'esperienza religiosa dopo, che dice, boh Dio sì, un po', allora le prime cose non dovendo rendere ragione più a quel Dio che prima in qualche maniera amava e temeva con quel sacro timore di Dio che non corrisponde alla paura, allora si poneva il problema, adesso se non deve rendere conto nessuno, oggi la persona mi diceva due volte, perché la prima io ascoltavo e sembrava che non ascoltasse, allora me l'ha ripetuto, no, ho capito, cioè, ma se non c'è mica un Dio che rende giustizia con tutte le cose brutte che ci sono oggi, con quelli che sono più oppressi e sono quelli che pagano di più e invece quelli più colpevoli che sono quelli che pagano di meno spesso, ma se non c'è Dio è proprio vero la caduta dei valori, noi vorremmo che Dio intervenisse subito a fare giustizia adesso, non è stile di Dio, anche se uno che legge in maniera un pochettino chiusa alla lettera, con la nostra testa, l'Antico Testamento, sembra proprio che Dio sia il vendicativo, che castiga subito. E invece, se ci badate, anche in quelle occasioni, con lo stile letterario di quei tempi, pagheranno le generazioni delle generazioni, quindi vuol dire che in effetti è il mondo che pagherà il peccato, e i peccati di oggi possono essere pagati dopo, e i peccati di ieri forse li paghiamo anche adesso. Per quel che riguarda la singola persona, che ha colpa se la vede con Dio, ma in genere la presenza del peccato originale, come ha detto il Papa, e forse lo vedremo adesso, quando parlava ai preti giovedì scorso, i preti di Roma, dice, se non fosse per il peccato originale potrei dire, ma essendo presente ancora la conseguenza del peccato originale, certi disordini sono incontrollabili, capito? Certi disordini, quindi non posso promettere che anche se abbiamo dei santi che pregano gente, questo mondo andrà poi definitivamente bene, perché? Perché quello è il paradiso, voglia di eternità. Proviamo allora a ripartire dalla parola di Dio. Ecco, qui è il punto centrale della nostra riflessione. Cosa dice Dio? È come se fossimo in udienza del Signore adesso, perché tiriamo fuori quello che ci dice, la sua parola è sempre viva, non ripescata così e riscaldata. Non è una minestra riscaldata, ma è viva, l'abbiamo scelta, ce l'ha ispirata per questo, e allora... è qui come interpellare Dio, fare un'intervista a Dio per vedere che cosa può dirci. Ecco cosa dice il Signore, almeno in alcuni passi del suo annuncio di salvezza, delle sue alleanze. La bellezza della creazione è la prima cosa. È come Dio se ci dicesse, guardate cosa ho fatto io quando ho pensato di creare il mondo e mettere voi al centro del mondo. Cosa ho fatto? Dio creò il cielo e la terra in sei giorni, e Dio vide quanto era fatto ed era cosa molto buona. E in tutte, alla fine di ognuno dei sei giorni della creazione, è così il commento dell'autore sacro proprio, e Dio vide che era cosa buona, cioè si compiaceva di quello che aveva fatto. Non capita anche noi qualche volta che ci vanno bene le cose, un lavoro, una ricerca, un incontro, un problema, qualsiasi cosa, e ti compiaci, sei contento di quello che è avvenuto, magari nessuno attorno a te lo vede, ma insomma tu sei contento. E vide che quasi ci frega le mani, però sono bravino, come per dire, eh? Così, commenta sempre così. E allora in questa cosa buona, nel sesto giorno, cosa fa Dio? Prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. E poi prese la donna e le mise anche lei perché era cosa buona, non era cosa buona che l'uomo fosse solo, e allora creò la donna. Ecco, cioè Dio all'inizio ha fatto le cose per bene, questo sta a significare questa pagina della creazione presa dal Genesi, le prime pagine della Bibbia, perché questa è la prima vera alleanza, quella fatta con Adamo e con Eva, perché questo è il suo progetto buono che ha sul mondo, perché questo è il suo sogno, perché questo è la sua non colpa. Adesso l'ha fatto bene, gliel'abbiamo rovinato e poi dopo gli andiamo a dare anche la colpa, ma siamo dei bambini proprio allora, qualche volta fanno i bambini capricciosi questi, perché Dio ha fatto bene le cose. Ecco, allora ecco, Dio ci dice, vedete, io vi ho fatto bene le cose, ma le ho fatte proprio bene, era un paradiso. Poi è venuta la rovina della disobbedienza. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, prese del frutto proibito e ne mangiò e ne diede all'uomo che pure ne mangiò. Nella riflessione del Papa questo mangiare del frutto è stato il primo non digiuno dell'uomo, il primo rifiuto del digiuno dell'uomo. E quindi il digiuno ci aiuta a riacquistare il senso dell'esagerazione. Loro sono stati esagerati. Sappiamo bene che non mica era una mela, era un pero, capito? Sappiamo bene che i primi 11 capitoli del Genesi vanno interpretati in senso di parabola, come se, è venuto come se, certamente non una descrizione scientifica. Ecco dove è venuta la rovina, ce la siamo fatti da soli la rovina. Non toccare quella cosa lì perché altrimenti ti fai male. L'abbiamo toccata, è scoppiata la bomba del peccato e le conseguenze durano, la ferita continua a durare nella storia dell'umanità. Ecco, la presenza del peccato che fa sì che lascia mistero il male che gira e che è, non si sradica totalmente se non in paradiso, ma questo non significa che noi dobbiamo stare lì rassegnati e basta. Questo non significa che il mondo vada comunque sempre solo male, perché gli anni, i millenni che conosciamo hanno avuto delle cose anche splendide e stupende, la nostra stessa esperienza che è fatta di dolori ma anche di gioie, di soddisfazione, di gratificazione. Quindi non è che tutto rovinato, tutto è male, non si può più trovare niente di bene. E poi il diluvio universale, ancora questo, vero, fa parte dei primi 11 capitoli del Genesi. E come diceva stamattina Pietro, la seconda lettura, come va interpretato? Come segno di battesimo. Pietro la usa proprio per dire che quelle 8 persone che sono entrate nell'arca sono proprio il simbolo dei battezzati, e cioè Noè e sua moglie e i tre figli di Sem, Cam, Yafet e le loro mogli, anche qui in maniera emblematica, come in maniera emblematica tutto quello che c'è, le coppie, quanta storia ci si fa con quest'arca, quindi ce la vorrebbe ridere, eh? Ma secondo te, signora, c'è due moserini che proprio siano bene, ma no, tu basta via questa storia. Due rocche, no, mi spiace, si è arrivato tardi, no? Gli occhi si sono già, insomma. E vanno ancora a scavare sul monte della Ararat se trovano l'arca di Noè, ecco. Non pensando che questo è. E dunque il diluvio universale è, possiamo ritenerlo, perché dice che il Signore dopo si pentì e disse non farò più questo. Allora, come ha rinnovato la promessa con Adamo nel promettere la salvezza del Redentore al tempo compiuto, come dice il Vangelo di oggi, e questo potremmo considerare la seconda grande alleanza, non farò più così il diluvio universale di distruzione. E poi di qui e tutte le altre alleanze che il Signore ha fatto coi padri, qui accenno a quella di Noè, come vi ho detto, a quella con Abramo, guarda in cielo, conta le stelle, tanta le sarà la tua generazione, discenderà a te. Ma cosa dici, Signore? Guarda che ti sbagli. Come mi sbagli? Ti sbagli perché io non ho figli, non posso averne, mi voglio un po' aver figli. Eppure proprio questo dovrei la mia provvidenza, la mia alleanza, il mio patto di amore, il mio vero amore, di darti una generazione che è più numerosa di tutte le stelle del cielo. Contale se puoi, così non potrai contare neanche tanta generazione che discenderà da te. Ecco l'alleanza del popolo eletto, segno del popolo nuovo. E poi dopo l'alleanza, soprattutto noi consideriamo quelle che seguono, come quella di Mosè, con le leggi, con il Monte Sinai, eccetera. Anche con i profeti, i richiami dei profeti, non facciamo passare i brani profetici che parlano ciascuno di richiami al popolo che non si comportava bene. Era soprattutto questo, il richiamo dei profeti non era tanto quello di profetizzare la venuta del Messia, sì, dopo c'era questo, ma prima di tutto comportati bene, perché così Dio non vuole. E non li andiamo a prendere perché sono centinaia nella Bibbia i richiami che i profeti fanno al popolo quando specialmente si trovava nella difficoltà. o si trovava in situazioni di angoscia, di sconfitte, di guerre, di distruzioni, di cataclismi. E prendiamo soltanto Paolo che dice nella seconda Corinti: il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo, ma essi si beffarono dei messaggeri, disprezzarono le sue parole, delle loro parole, e schernirono i suoi profeti. Ecco, l'atteggiamento della risposta a Dio. Dio ha lo stile di richiamare come un padre, e qui si serviva dei profeti, i figli che non si comportano bene. Ma per questo non significa che poi dopo li punisca se non lo fanno. Certo, di fatto si tirano la zappa sui piedi da soli. Ma Dio vuol perdonare. Ricordate la parabola dei vignaioli. Quando andavano i servitori del padrone a prendere l'uva e i soldi che andavano al padrone a rendere conto. E loro li picchiavano, li mandavano indietro bastonati, a volte li uccidevano anche. Era evidente qui, no, la figura dei profeti che venivano sulla terra perché far rendere conto a questo popolo che stava allontanandosi da Dio, che rubava Dio la sua creazione. E poi dice: mandò il figlio suo addirittura, che sto avranno compassione. No, anche quello è l'erede, uccidiamolo, così avremo addirittura anche l'eredità. Ed ecco l'uccisione di Gesù, non hanno avuto mai. Allora, dice Gesù a quelli che ascoltavano la parabola, i farisei: cosa fareste voi davanti ai vignaioli di questo genere qui? Oh, per amor di Dio, dicono, va subito presi e uccisi. Ecco, quei vignaioli siete voi, che siete voi che trattate così i profeti, trattate così il figlio di Dio, che era lui Gesù. Questo nell'antica alleanza, nella prima alleanza. Nella seconda alleanza, cosa dirci il Signore di qualcosa che può toccare questo nostro tema, di questo rapporto difficile con Dio? Perché è un rapporto di infedeltà e di richiamo onorevole da parte sua e di continue ricadute. Cosa può dirci questo? Ecco, un giorno, come il Vangelo di oggi dice, Gesù entrando in scena disse: quando il tempo fu compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E in altra occasione dirà: se non vi convertirete, perirete tutti. Convertirsi verso il bene, c'è bisogno di conversione. La Quaresima è il tempo per antonomasia chiamato come itinerario di conversione. Ed è un cammino catecumenale che ti prepara alla resurrezione con Cristo attraverso i sacramenti, dall'iniziazione cristiana specialmente, battesimo, cresima e l'Eucaristia. Però tutto il tempo del catecumeno, almeno per 40 anni, per 40 giorni, deve essere impegnato in questa conversione. Per noi rimane come il tempo ideale per riflettere nel silenzio sul bisogno che abbiamo di convertirci al Signore. I segni dei tempi. Allora Gesù raccontava la parabola, vi ricordate, prima la parabola del fico, oppure la parabola delle stagioni, e chiedeva loro: quando, se vedete o sentite le nuvole, l'acqua o spuntare, voi dite che è vicina la primavera, voi dite che è vicina l'acqua, voi dite. Ma, dice, ipocriti, siete capaci di capire i segni meteorologici e non siete capaci di capire i segni di Dio, i segni dei tempi. Il pianto di Gesù su Gerusalemme, il Dominus Flevi per quelli che sono stati a Gerusalemme, quella chiesa fatta di fronte al Tempio di Gerusalemme, sulla pendici del Monte degli Ulivi, dove il Signore pianse su Gerusalemme. Dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, e se tu avessi ascoltato la voce, io ho cercato di raccoglierti come la chioccia fa per i suoi pulcini per proteggerti. allora adesso non sarebbe così la tua situazione. Ebbene, tu sarai distrutta e di te non rimarrà che pietra su pietra, perché non mi hai ascoltato. Ma guardiamo più in positivo, perché questa è veramente una delle più drammatiche, cioè è accaduto, perché non voleva convertirsi, avrebbe fatto in tempo a convertirsi. Le beatitudini, ebbene queste sono invece le promesse del Signore fatte specialmente a quelli che hanno già qua giù sofferto e faticato e preso, portato loro la croce. I poveri soprattutto e i sofferenti, quelli che piangono, chiamati da Dio beati, perché voi riceverete una ricompensa molto grande e quindi non c'è motivo di disperazione. Del resto Maria nel Magnificat queste cose le aveva già previste, anzi Maria le mette già con i tempi dei verbi passato, come fosse accaduto, ha innalzato gli umili, ha abbattuto i superbi. Qui invece Gesù li mette al futuro, in prospettiva, non solo escatologiche, cioè della fine dei tempi, il dopo la morte, ma già qui perché tu sei nella protezione di Dio. Ecco, sono quei pulcini raccolti che si sono lasciati raccogliere sotto le ali del Signore. E allora non saranno distrutti. E dunque, se ci facciamo poveri davanti a Dio e se offriamo le nostre lacrime, siamo sotto le ali protettrici di Dio. E le promesse di Gesù, come ce lo dice Paolo nella seconda Corinti della messa di domenica scorsa, tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo. In Lui ora e per sempre salirà a Dio il nostro Amen. Tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo. Cioè, abbiamo parlato dell'Antico Testamento in maniera un po' dura, nonostante l'amorevolezza di Dio, perché era una lotta continua. Le alleanze sono state tante perché ci sono stati tanti tradimenti. E Dio che continua a rinnovare, ma dopo con Gesù c'è stata un'unica ed eterna alleanza, come dice la lettera agli ebrei. Non c'è più bisogno, perché tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo e non saranno mai più no, checché le forze del male abbiano a sferrare tutta la loro strapotenza. Le promesse di Dio sono sì, e da ora e per sempre sarà Dio il nostro Amen, cioè il nostro così sia, così è, così sarà. Credo che questa parola di Dio ci possa accompagnare. E se ci saranno tempi di purificazione, tempi di difficoltà, man mano ci interrogheremo cosa dobbiamo fare come cristiani davanti a queste cose. E allora mi sono fatto aiutare per questo i messaggi più attuali di questo tempo. Ne ho scelto alcuni brani, perché sono di attualità questi qui, immediate, questione proprio di queste ultime settimane, queste cose, ma poi dopo lascio eventualmente voi di leggere questo che ho trovato, che secondo me come nucleo, come sintesi, nucleo principale di ogni messaggio, e poi magari voi di trovare quello intero. Non ho fatto in tempo il ciclo stilare, quello sul Papa, perché è lungo, quella lettera, alcuni di voi ce l'avranno, la lettera, il messaggio del Papa della Guarigia, però c'è quello del Vescovo che ho messo là, e poi anche là c'è l'opuscolo del tema dei Vescovi italiani, Cristo nostra Pasqua. Ecco, per esempio, il messaggio quaresimale del Papa, credo che il nucleo fondamentale sia questo. Quest'anno vorrei soffermarmi sul valore e sul senso del digiuno. Qui passi in me, cioè ci sono alcuni passi staccati, non ho mai citato bene, cioè citato è autentico, ma forse detto così può lasciare qualche, ma non potrò certo metterselo tutto. Gesù nel deserto, come Mosè sul Sinai, come Elia sull'Oreb, sperimentò per 40 giorni il digiuno. Possiamo domandarci quale senso abbia oggi il digiuno, perché solitamente è una delle cose meno comprese e capite a livello religioso, perché semmai lo si prende come un valore di carattere, di benessere, mangiare un po' di meno per avere una, o stare meglio, perché così raccomandano i medici, o essere più in linea, perché così comanda l'estetica, eccetera, no? Ma dire perché devo digiunare, che pure è una cosa buona, dice lo stesso Papa, di per sé è una cosa buona, ma è accaduto che noi abbiamo esagerato e in un tempo di consumismo ha svalutato tutto quello che è il precetto della Chiesa, dell'astinenza e del digiuno, l'ha proprio svalutato, perché ogni conferenza episcopale di per sé potrebbe andare a modificare e adattare alla propria zona queste cose, e io fossi un vescovo lo farei. Perché può oggi valere il discorso dell'astinenza del digiuno, per esempio in India, per esempio in Africa, capito? Vale più per noi. L'esperienza della carne, come ai tempi dei nostri vecchi, può valere ancora oggi, quando allora diceva carne? No. Perché? Perché i ricchi mangiavano sempre la carne. Pesce sì, perché c'era il merluzzo che valeva pochissimo, ma oggi si fa tutto il rovescio, fa tu la statistica, oggi anche i ragazzi preferisci la carne o il pesce, il 90% chiede il pesce, no? Quindi perché dobbiamo credere a Gesù? E poi insomma per noi ci sono anche altre cose da cui digiunare, da cui astenersi, quindi ma i ragazzi non è molto preso, anche se cerchiamo di educarli questo. Le scritture, anche quelle antiche, vedono nel digiuno un grande aiuto per vincere il peccato. Vedi Adamo, vedi Esdra quando ha convocato l'assemblea, vedi Giona quando è andato a Ninive a predicare il digiuno per 40 giorni, un altro segno dei 40 tante volte nella Bibbia. Ma è Gesù soprattutto che affronta spesso il problema, in senso negativo con i farisei, che voi cioè fate il digiuno per farvi vedere e poi anche vi fate vedere tutti i dissinti per capoerini, hanno fatto digiuno, sono qui che muoiono di fame e sono flagellati. Ma con i discepoli in senso positivo, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E poi il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà per il tuo digiuno. E il vero digiuno, dice Gesù, è fare la volontà del Padre mio, quando gli dicono perché non mangi, è fare la volontà del Padre mio, questo il vero cibo, è fare la volontà del Padre mio. Ecco, e altre occasioni, quando gli contestavano perché i tuoi discepoli non digiunano, mentre i discepoli di Giovanni e gli altri digiunano, Gesù risponde: ma non si digiuna quando lo sposo è presente durante le nozze, si fa festa. Ora loro hanno lo sposo presente, fanno festa, fanno bene, che mica stavano facendo delle abbuffate, si accontentarono di prendere qualche cosa di grano, qualche spiga di grano, pulivano e poi mangiavano, capito? Era tutta lì la loro abbuffata, non perché rovinavano il grano e lo rubavano, perché mangiavano. E quindi... E Gesù dice, hanno lo sposo, verrà il tempo in cui lo sposo sarà tolto e allora digiuneranno. E dove sono? La pratica del digiuno è sempre stata presente nella Chiesa, oggi sembra aver perso un poco della sua valenza spirituale. La Quaresima può essere un tempo opportuno per valorizzare il senso di questa pratica ascetica molto importante, mortificare cioè l'avidità e l'egoismo e aprire il cuore a Dio e al prossimo. Ancora il Papa, recentemente, voi sapete perché il Papa ha parlato di questa roba qui, ai preti di Roma che sono andati giù. Veramente, sapete che sono andato qualche giorno a Roma, volevo andare in nascosto, ma tutti mi hanno visto, mi hanno fotografato. E allora, essendo andato dal Papa che mi ha chiesto qualche consiglio, gli ho detto così, che io farei il ritiro su questo tema, e lui cosa fa? Mi copia e lo dice ai preti, e l'altra volta non gli dico più niente, capito? Il discorso del Papa proprio che era una risposta delle 8 risposte che ha fatto 8 preti che hanno scelto. Quando fate le obiezioni a me, fatemele prima, mi preparo e poi vi rispondo bene. E invece voi me le fate così e volete che uno risponda. Al Papa gliele fanno, le selezionano e poi gliele mandano prima. Loro sono bocca a me, sono pronti. Però è anche molto bello questo, oltretutto, no? Ebbene, un prete che gli chiedeva appunto della situazione del mondo, il tema che stiamo meditando. Ha fatto una lunga risposta, ne ha tratto fuori qualche cosa. È nell'avarizia materiale, ma soprattutto spirituale, cioè nel falsificare l'immagine di Dio con quella di Mammona, che vanno ricercate le vere radici della crisi economica che avvolge il mondo. Mammona, sapete, è il Satana del denaro, Satana del denaro, Mammona di iniquità. Ed è compito della Chiesa denunciare senza moralismi anche i fallimenti di un sistema che va profondamente rinnovato. Senza moralismi vuol dire senza star lì a dire adesso il Signore vi castiga per tutti i vostri peccati. C'è un vescovo che ha tentato, il vescovo ausiliare di Linz, di dire che ciò che è caduto, disgrazia che è caduto in una città, è castigo di Dio, e gli ha detto, voi andate ai frati per favore, l'ha mandato nei frati, e non aprire più bocca, dove va a presentare un Dio a questa maniera, tu che sei vescovo? E quindi senza moralismi, anche i fallimenti di un sistema che va profondamente rinnovato, il crollo delle grandi banche americane mostra quello che è l'errore di fondo, l'avarizia e l'idolatria, ecco i due termini su cui il Papa ha insistito, l'avarizia e l'idolatria, che oscurano il vero Dio, ed è sempre la falsificazione di Dio in Mammona che ritorna. La Chiesa ha sempre questo compito di essere vigilante, comprendendo le ragioni del mondo economico, comprendendole naturalmente nella parte positiva che devono avere, di illuminare questo ragionamento con la fede che ci libera dal peccato, cioè in fondo la denuncia di quel consumismo, di quell'atteggiamento capitalistico, nel senso non politico della parola, che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. A un certo punto la smisurata avidità finisce col collare, perché i beni hanno un limite, Dio ha dato i beni per tutti, ma quando vengono ammassati, distribuiti in questa maniera e fatti anche contro la natura e contro Dio e soprattutto contro la giustizia e contro l'uomo, a un certo momento scoppia. E allora è come per dire, se dovrà avvenire una crisi sarà il momento in cui si toccherà a fondo e forse si ripartirà meglio e ci ripenseremo un po' tutti, perché un po' tutti ci cadiamo dentro a questa situazione che in fondo ci circondiamo anche di cose che non sono assolutamente indispensabili, quindi senza accorgerci ci consoliamo perché non siamo ricchi come gli sfondati. E allora, però insomma anche noi abbiamo più credo del necessario, per questo che allora a gente manca qualcosa. Del resto il mondo romano, che cosa è successo per il mondo romano che guidava il mondo? Ha depredato tutti i paesi, le colonie che ha conquistato, ha fatto diventare poveri l'80% dei sudditi, e perché poi tutti i sudditi, ha arricchito i 20% e poi dopo è venuto il tonfo, è caduto per terra ed è crollato, perché questi sistemi, questi imperi, anche economici, alla fine era più un impero economico che bellico, perché più nessuno aveva il coraggio di toccare Roma, e dopo è, per dire quanti anche, ho citato Roma perché venendo più recentemente potremmo anche dare un giudizio storico non condiviso da tutti, ma questo invece non ha. Il tema dei vescovi italiani che trovate là, che mette come Cristo è la nostra vera Pasqua, il cristiano deve mettere al punto centrale questo. E ora finisco qui con la lettera del nostro vescovo che potete leggere integrale, perché è particolarmente forte, è il foglio bianco che ce l'ha. Questa Quaresima non può non farci aprire gli occhi sull'attuale emergenza economica, frutto di insensate politiche finanziarie, globali, e di altri fattori endemici che toccano le famiglie dei singoli, soprattutto i più poveri, i più sprovvisti, i più deboli, i più sfortunati. Qui siamo chiamati tutti, ricchi o mediamente protetti da risorse economiche come noi, o anche i poveri come la vedova del Vangelo, quella che ha dato tutto quello che aveva, a farci carico del grido dei nostri fratelli. Le povertà ci sommergono e ci interpellano sui fronti della giustizia, della solidarietà, della trasparenza morale. C'è di fatto un peccato che lacera il nostro cuore e dal quale convertirci con concreto esercizio di amore è semplicemente l'egoismo. Convertirci dall'egoismo. L'ultima parte lo faremo nell'ultima mezz'oretta di attualizzazione e magari anche di un po' di scambio fatti insieme. Allora, sono le 5 e 10 quasi, e alle 6 meno un quarto, sì, 6 meno un quarto, fra 35 minuti, 35 minuti di silenzio qui in cappella. E chi vuole viene giù in oratorio a prendere il tè, oppure un po' di distensione, un po' di chiacchiere, un po' di break per far familiarizzare. E poi alle 6 precise siamo qui di nuovo per fare la mezz'oretta di attualizzazioni, concretizzazioni. E l'altra mezz'ora la facciamo in chiesa di preghiera, di adorazione e di vespri.